Ave Maria, cari fratelli di Radio Buon Consiglio, bentornati alla nostra trasmissione Conosci la Madonna, della radio che porta l'Immacolata nelle vostre case, nei vostri cuori. Stiamo leggendo le conferenze di San Massimiliano, siamo alla numero 113, tratta dal libro Le conferenze di San Massimiliano, la Casa Mariana Editrice 2014, traduzione dal polacco. Ecco allora, e le difficoltà, ecco, rischiarano il nostro cammino. Perché nelle difficoltà troviamo l'Immacolata. Ecco, quindi sono necessarie, come la tempesta, ecco. Anche la morte è una necessità, perché non potremo vedere Dio senza morire. In quanto siamo peccatori, dobbiamo espiare il nostro peccato definitivamente per mezzo della morte. Senza questa espiazione non potremmo godere della beatitudine senza fine. A causa delle attuali difficoltà riguardanti le tasse, alcuni frati, come si può notare, si sono scoraggiati pensando a che cosa verrà. Certamente simili pensieri possono venire, è difficile cacciarli via o far sì che non vengano. Ecco, quindi attenzione, ecco, lo scoraggiamento pure è una cosa che è peccato, no? Perché insomma, la prima difficoltà, uno si ferma, i nostri padri non superato difficoltà immense. Pensiamo a quelli che partivano per le missioni, i sacerdoti, no? Lontanissimi, sono andati in Cina, sono andati nelle Americhe quando fu scoperta l'America, non sapevano se tornavano, anzi erano sicuri che non sarebbero più tornati, che sarebbero morti lì. O i crociati quando si consacravano a Dio, no? Per partire per liberare la Terra Santa e difendere i cristiani che erano perseguitati lì. Erano quasi certi che non tornavano, tanti santi sono andati e non sono tornati, come San Luigi Nono. Si è consacrato a Dio, in questa forma di consacrazione era indulgenziata addirittura la crociata, perché era come una visita ai luoghi santi, insomma, no? Tanto più con il merito di liberarla dagli infedeli, oppure di difendere i cristiani, come ci sono gli ordini, ecco, cavallereschi, gli ordini teutonici, i cavalieri del Santo Sepolcro, i cavalieri di Malta, no? Cavalieri di San Giovanni. E questi cavalieri della Croce di Gerusalemme, insomma, ci sono tanti ordini cavallereschi, anche i templari furono così, no? All'inizio furono proprio un ordine religioso, no? Monastico, nacque dalla spiritualità benedettina. San Bernardo un po' li formò, ecco, fu il padre spirituale di questi, poi li sciolse perché capì che era diventato un fatto politico. Però chi entrava in questi ordini si consacrava a Dio, pregava molto, insomma, certamente, e combatteva anche, doveva conoscere l'arte militare, la conoscenza delle tattiche militari, perché doveva impiegarsi o a difendere i cristiani, appunto come i cavalieri del Santo Sepolcro, o a proprio liberare, ecco, i luoghi santi dalla presenza degli infedeli. E quindi la guerra era così lontana, così difficile, così perigliosa, con i mezzi di allora, figuriamoci, no? Si passava il mare, una volta passato, chissà, anche se solo se si arrivava a destinazione, però era un fatto misto, no? Nel Medioevo e anche dopo, fino al 1500, 1600, ecco. Il Papa, diciamo, Pio V, San Pio V, potette fare la Lega Cattolica, perché c'era ancora questo spirito di consacrazione a Dio, di offerta a Dio nella fede, no? E quindi i cristiani si unirono in una Lega, e lui la promosse, il Papa, stesso, il Papa, Spagna, Venezia, Genova, no? Austria, Giovanni d'Austria, infatti, che era figlio di Carlo V, divenne il capo di questa spedizione, un giovane condottiero, trentenne, no? Giovanni d'Austria, quindi veniva dall'Austria, anche se il padre era stato anche re di Spagna. Infatti, il figlio Filippo II regnò sulla Spagna. Il fratello legittimo, perché Giovanni d'Austria era un figlio illegittimo di Carlo V, però sempre molto cattolico, no? Di fede, no? Ecco. E riuscì a comandare un esercito variegatissimo, dove c'erano soprattutto i veneziani, ecco, là la la parte centrale, il corpo centrale dei combattenti erano veneziani, anche perché diciamo la verità, chi subiva più angherie da parte dei turchi nel 1570 erano i veneziani. E quindi ecco, si proposero come insomma la parte più esposta dell'esercito, però c'erano anche altri, no? Appunto. C'erano le repubbliche marinare, ecco le altre, c'era Genova, Livorno, Amalfi non so se partecipò, non mi ricordo. Ecco. E poi partecipò Malta, ecco, i grandi cavalieri di Malta che ebbero una nave tutta per loro, si proposero anche loro di liberare l'Adriatico e il mare Egeo, ecco questi mari infestati dai briganti, dal brigantaggio turco. Ecco, facevano razzie, distruggevano, ammazzavano, e quindi certamente c'era anche un motivo sociale, oltre che religioso, che spingeva i membri della Lega ad allearsi. Gli unici che non parteciparono tra i paesi cattolici furono i francesi, infatti Luigi XIV fu chiamato il turco cattolico perché sembrava quasi alleato dei turchi, non voleva fare un favore ai suoi nemici spagnoli, né alle repubbliche marinare italiane che facevano concorrenza, in fondo, no? E quindi si astenne dal partecipare alla Lega Cattolica, pur essendo cattolico, no? Però questo per dire, ecco, le difficoltà della vita aumentano la grazia perché, ecco, la Madonna vinse a Lepanto, no? Sbaragliò i nemici, tutto fu attribuito a lei, solo a lei, perché insomma i mezzi cristiani, a parte che erano eterogenei, cioè insomma, mettete insieme uno spagnolo, un italiano, un napoletano, insomma, un austriaco, beh, insomma, per quanto possano essere uniti dalla fede, certo, anche come lingua, anche come espressione, è molto diverso, no? Ecco il carattere l'uno dell'altro, però ecco si riesce a metterli insieme. Poi erano anche inferiori di numero, quindi ecco si dovettero un po' arrangiare. Ma ecco, ci fu la Madonna, la preghiera di tutta la cristianità. Il Papa invocò una giornata di preghiera per vincere questa guerra e scongiurare così il pericolo dell'invasione turca di tutta l'Europa, come anche poi si fece nella battaglia di Vienna, ecco, 1583, 13 anni, 12 anni più tardi, si erano riorganizzati i turchi e proprio arrivarono a piedi, con la fanteria, l'artiglieria sotto le porte di Vienna, e insomma, lì era la capitale dell'impero, l'antica capitale, no? Del Sacro Romano Impero, quindi, ecco, era una città veramente simbolica, no? Come Istanbul, insomma, no? Ecco, sarebbe stato, no? Proprio le due capitali che si scontravano, cristiana e turca e musulmana. Però ecco lì, anche lì ci fu la vittoria, no? Fu la vittoria, grazie a un frate cappuccino, Marco Daviano, che benedisse tutte le truppe, pregò intensamente. Ecco, poi ci fu un sovrano veramente illuminato, Jan Sobieski, un polacco che comandò le truppe, no? Ecco, incredibilmente, ecco, uno che non era neanche parte dell'impero, no? Perché la Polonia aveva la sua autonomia. Ecco, l'impero cristiano non arrivava fino a lì, anche se la Polonia era molto cattolica, certamente. Ecco, espresse la sua fede in questo grande comandante, no? Che ebbe ragione dei turchi ancora una volta. Ma sono difficoltà, purtroppo, fanno parte della storia. Beh, la guerra non è mai bella, ecco, certamente, però se uno si deve difendere, insomma, no? Difendere la fede, difendere la cristianità, difendere il popolo cristiano che è minacciato nella sua fede, cosa che non riuscirono a fare i cristiani, per esempio, con l'invasione nel 1453 di Costantinopoli, opera di Maometto II, e lì qualcuno andò, sì. Papa inviò alcuni delegati, un piccolo esercito, ma era nulla davanti alle orde numerosissime, ecco, e infierite dalla religione. Ecco. come quelle dell'impero ottomano, no? Cadde Costantinopoli miseramente, insomma, non riuscì a difendersi per nulla. Ormai l'impero d'Oriente cristiano era finito. Rimaneva e diventava una colonia ottomana. I pochi cristiani, infatti, ancora oggi, no? Quelli che stanno in Turchia, sono pochi, piccoli gruppi, veramente. Anche in Grecia, sì, ci sono i greci ortodossi, però hanno subito inevitabilmente l'influsso dell'impero ottomano. E si spinse fino alla Jugoslavia, poi insomma entrò pure in Europa, nei Balcani, ecco, fino alla ecco, l'ultimo baluardo che non si riuscì a espropriare, ecco, dei popoli slavi, fu quello serbo, veramente un grandissimo merito. La battaglia di Belgrado fu famosa, ecco, anche lì ci fu un frate francescano che presiedette, addirittura salì a cavallo e cominciò a combattere contro i turchi, ecco, fu San Giovanni da Capestrano, che poi si prese pure la peste in quel frangente, e morì di peste, però andò a combattere questo frate, per nulla domo, indomito, insieme ai soldati, guidò le schiere, veramente un caso unico nella storia, perché anche diciamo, San Lorenzo da Brindisi, pure sì, pare che salì a cavallo anche lui a sostenere i cristiani a Vienna, Alba Reale, ecco, in Ungheria, ecco, erano arrivati fino a lì i turchi nel 1600, ma non è che era capo di eserciti, faceva solo il padre spirituale, incitava i suoi figli spirituali a combattere. Invece San Giovanni da Capestrano doveva essere proprio un vero condottiero, insomma, no? Ecco, un vero genio militare, no? Per condurre gli eserciti, un po' come Giovanna d'Arco. Ecco, questo ci fa capire questa cosa, no? Ecco, come ci sono difficoltà che sembrano assurde, insomma, ma una guerra, può darsi che anche oggi, esempio, qualche frate si improvvisa e comincia a dare ordini agli eserciti cristiani, chissà, bah, non sappiamo. Però ci sono stati questi casi nel passato, la Chiesa li ha riconosciuti come veramente dotati di grazia, no? Li ha fatti santi, San Marco d'Aviano, tre frati francescani, due cappuccini, ecco, uno Marco d'Aviano, Lorenzo da Brindisi e l'altro San Giovanni da Capestrano, furono tutti e tre nella mischia, proprio interessati, ecco. I cappuccini un po' più spirituali. Non è che entrarono direttamente in battaglia, insomma, però furono un sostegno spirituale enorme. Ecco. Furono sul campo di battaglia anche loro, pur senza combattere. Pare che San Lorenzo da Brindisi prendeva le palle di cannone e gli rimbalzavano addosso. Beh, raccontano questi miracoli, può darsi pure, no? Ecco, questo ci fa capire che ci sono difficoltà enormi nella vita, che non sembrano avere soluzioni. Ma è una guerra, e tu sei frate, senza armi, scalzo, non hai niente perché hai fatto il voto di povertà. Eppure vai con coraggio, ti getti, e vinci pure, incredibilmente. Sono i miracoli di Dio, i miracoli della Madonna. Come? Ecco. Hanno presente questi frati francescani sicuramente quando si sono gettati in battaglia le parole della Madonna come schiere a vessilli spiegati, la mia sposa, no? Schiere come un esercito intero, la Madonna è più di un esercito, vale più di un esercito. Va bene, ci fermiamo qui nella nostra prima meditazione, cari fratelli, riprendiamo tra poco. Ave Maria. Ave Maria, cari fratelli di Radio Buon Consiglio, riprendiamo la nostra trasmissione. Conosci la Madonna? Ecco, nelle difficoltà dobbiamo ricordarci che siamo suoi. Così insegna San Massimiliano. Una volta non c'erano i soldi per stampare, tutto si faceva ancora nella tipografia laica, ma a Cracovia mi venivano allora mille pensieri. Poi mi sono detto: ma perché ti preoccupi se questo non è tuo? Ma anche la nostra vita non è nostra. Se è dell'Immacolata, lei sa cosa fare. Noi non ci interessa niente. Cioè, ci interessa relativamente a quello che interessa a lei. Ma se consideriamo la Madonna veramente importante, se la consideriamo madre di Dio e madre nostra, è proprietaria di tutto l'universo, perché il mondo è nelle sue mani e gliel'ha regalato Dio, ecco, nell'apparizione di Rudubak, nella medaglia miracolosa a Parigi. La Madonna appare prima col mondo sotto i piedi, come nell'immaginetto dell'Immacolata, no? Viene sempre rappresentato il mondo sotto i suoi piedi, e addirittura il serpente, che è il principe del mondo, sotto il suo tallone, lei lo schiaccia senza possibilità di essere presa. E poi appare col mondo in mano, addirittura tra le sue mani, che guarda il cielo come se l'avesse ricevuto. Questo, ecco, il mondo è di Maria, è proprietà sua. Il mio cuore immacolato trionferà. Tutta la creazione gli appartiene, anche se, insomma, noi pensiamo di no, ecco, gli appartiene a qualcun altro, soprattutto i grandi banchieri, finanzieri d'oggi, ecco, si illudono che hanno il dominio del mondo. Controllo del mondo, possono fare tutte le guerre che vogliono, possono ammazzare tutta la gente che vogliono, anche miliardi di persone, pur di addivenire ai loro scopi perversi, cioè il dominio assoluto di tutto l'universo, tutto il mondo, ad opera di una piccolissima parte, di ricconi, ecco, proprietari, certo senza fede, che se no non farebbero questo assassinio di massa. Che è perpetrato in tante occasioni, anche oggi, attraverso tanti espedienti, tante falsità che vengono divulgate dai mass media, come la necessità della guerra nucleare, per esempio, che è un assurdo, perché la guerra nucleare distruggerebbe tutto, quindi nessuno ha necessità di farlo. Però per questi ricconi che governano i mass media, per loro sì, perché a loro conviene. Mi venivano allora mille pensieri. Ma che ti preoccupi se questo non è tuo? Ecco, anche al contrario, voi che vi preoccupate tanto, ecco, voi che preoccupate di accumulare tutto il mondo, guadagnare il mondo intero, ma poi perdete e rovinate voi stessi, perché il mondo non vi apparterrà mai. Se vuole che Nepokalanov crolli, crolli pure. Crolli, crollare, beh, non è che. Ecco, l'importante è che noi siamo della Madonna. Se lei vuole che crolli, crolli pure. Se la vuole che sia come in Spagna, così sia. In Spagna ci fu la razzia dei conventi, la distruzione proprio fisica, no? Prendevano addirittura le statue e cominciavano a fucilarle, un segno di estremo disprezzo per la religione. La cattolica Spagna, la figlia di Carlo V, di Isabella di Castiglia, Ferdinando d'Aragona, i re santi, no? E così si è comportato verso Cristo ultimamente, nel secolo scorso. Di cosa si tratta qui? Lei è la proprietaria fin dagli inizi, e non vogliamo diversamente, ma solamente come ella vuole e quello che ella gradisce. Questa è sicuramente la cosa più perfetta che conduce alla conquista di tutto il mondo. Dobbiamo comprendere bene chi è il proprietario del Nepokalano, dell'editrice, di noi stessi. Da parte nostra dobbiamo collaborare, fare quanto possiamo, ma non perdere la pace. È lei che guida tutto. Nelle difficoltà rivolgiamoci a lei e ritorniamo alla nostra pace. Ecco, quindi veramente si mette in una condizione. San Massimiliano di assoluto abbandono, che non è rifiuto di agire, ma beh, i mezzi non ci sono, vabbè, ci saranno, ecco. Oppure se non ci devono essere, vabbè, non ci sarà. L'importante è che si compia la volontà dell'Immacolata, è quello che rimane in lui, la certezza di appartenere a Dio, di appartenere all'Immacolata. Questo è l'unico tesoro. Beh, del resto, morì ad Auschwitz, lì c'era, non c'era l'epoca Lano, era poco distante, non tanto distante da Nepoca Lano, forse c'era pure abituato a vivere ad Auschwitz, ecco perché non trovo nessuna tanta differenza, no? Che le baracchette dei frati a Nepoca Lano erano molto simili a quelle ai dormitori di Auschwitz. Allora, chissà, diceva in fondo, continuo la mia missione, non in una baracca, ma in un'altra baracca, vabbè, più o meno, stiamo là. Ecco, come si soffre a Nepoca Lano, perché lì il freddo era molto intenso, i frati scalzi, senza riscaldamento, lui era pure malato, pure tanti anni ha servito la Madonna, non potendo respirare bene, non potendo scaldarsi, tanti anni di Nepoca Lanov, e poi ha continuato gloriosamente anche ad Auschwitz. Quindi non scordiamoci mai di lei, e la gradisce, e basta che ci sia il nostro sacrificio, non le cose, non la Nepoca Lanov, quello che lei vuole da noi. Questa è sicuramente la cosa più perfetta che conduce alla conquista di tutto il mondo. Dobbiamo comprendere bene chi è il proprietario di Nepoca Lanov, dell'editrice, di noi stessi. Da parte nostra dobbiamo collaborare fino a fare quanto possiamo, ma non perdere la pace. È lei che guida tutto, nelle difficoltà rivolgiamoci a lei e ritorniamo alla nostra pace. Ecco quindi. Non lasciamoci scoraggiare, non è giusto, no? La Madonna non vuole. E le difficoltà ci saranno, ma sono le insidie del demonio, sono i dispetti del maligno, sono i bastoni tra le ruote che lui ci mette. Pure Padre Pio, si sentiva, seguire da un cane rabbioso, rognoso, che lo voleva sbranare quando era bambino, si rifugiò dentro una chiesa. Poi questo cane disparve, misteriosamente, no? Così sono le difficoltà che il demonio ci vomita contro, non può più di tanto, perché la Madonna ci guida. Ognuno deve far sì che lei conquisti il suo cuore immediatamente. Ecco, questo è il segreto, che ecco, la Madonna conquisti il nostro cuore, che se noi siamo illimitatamente suoi, allora non avremo più timore, dovremo fare un intervento, dovremmo fare una grande missione, dovremmo fare, non so, un'opera, scrivere, dovremmo fare una sua opera di sopportazione, ecco, veramente, un martirio bianco, ecco, però tutto possiamo fare con la Madonna. Tutto posso in colui che mi dà forza, San Massimiliano la volta al femminile, tutto posso in colei che mi dà forza, l'Immacolata. Quindi dobbiamo approfondire da parte nostra, dobbiamo solo approfondire la consacrazione, viverla meglio, viverla in tutte le circostanze della vita, in tutti i momenti in cui ci è richiesto, in tutti i momenti in cui, ecco, la Madonna ci chiama, si fa presente, soprattutto la messa, no? Ecco, dove è presente l'Immacolata, offrire a lei la Santa Comunione, le nostre preghiere, i nostri meriti, i sacrifici, le nostre confessioni, ben fatte, con umiltà, ecco, con pazienza, ecco, farlo questo davanti a Dio, ecco, e la Madonna ci darà forza, ci darà grazie. Quanto più perfettamente uno si consacrerà a lei, tanto più servirà come strumento nelle sue mani. Allora nel campo di Nepoca Lanov sarà lei a governare attraverso noi, lui è sicuro, non c'è altro dubbio. La spiritualità mariana di Nepoca Lanov porta a questo: noi non esistiamo. Esiste la Madonna, infatti, voleva capelli cortissimi, sempre i sandali, no? L'abito ben messo, insomma, ecco, solo un abito, e la povertà estrema, perché tanto noi ci pensa l'Immacolata, questo è un atto di fede, no? Atto di fede puro. Tutto dipende solo da questo. Se uno avesse una qualsiasi restrizione, non le fosse consacrato così, non sarebbe il suo strumento. Siamo attenti a diventare controstrumenti. Invece di favorire l'opera dell'Immacolata, favoriamo l'opera del nemico. Diffondiamo la cattiveria, diffondiamo la malvagità, diffondiamo la menzogna, diffondiamo la prevaricazione, la superbia. E invece deve prevalere solo l'Immacolata. Tanto più anche se gli sbagli cambieranno in un bene maggiore. Dalla mattina alla sera, quanti sbagli facciamo? Si fanno i propositi, ma poi si va per la propria strada. Ognuno poi ha sperimentato che tutte le volte che si fa qualcosa di propria testa, non è mai venuto niente di buono. Eh sì, certo, purtroppo è un'esperienza costante questo. Se facciamo di testa nostra, la Madonna non ci benedice. Dobbiamo confrontarci con lei, vivere la spiritualità mariana. rinnovare, rettificare, come ecco, si dice nel linguaggio teologico, no? La nostra intenzione. Per poco, ma che abbiamo sbandato, anche se per pochi istanti. Abbiamo pensato cose diverse dalla Madonna, dal regno di Dio, dalla santificazione delle anime, dalla salvezza del mondo, dall'offerta di noi stessi completamente a Maria Santissima per fare la sua volontà. E dobbiamo rimetterci in carreggiata. Perché se c'è qualche restrizione, qualche piccola consolazione che noi traiamo, ma non dalla Madonna, bensì da altre cose, non so come la vendetta, no? Come, ecco, il riscatto umano, il progresso umano, il guadagno umano. Questo non serve alla Madonna, no? Serve solo che noi cresciamo in lei. Da religiosi è così. Si va per la propria strada, purtroppo. Ognuno poi ha sperimentato che tutte le volte che si fa qualcosa di propria testa non è mai venuto niente di buono. Ecco, allora meditiamo proprio sul nostro agire con l'Immacolata, stare sempre con l'Immacolata, rivolgerci all'Immacolata, anche con piccole frasi. Maria, guidami, Maria, aiuta. Maria, soccorrimi, no? Soccorritrice degli afflitti, prega per noi, Madre del Perpetuo Soccorso, c'è questa bella nomea, questo titolo della Madonna, Madre del Perpetuo Soccorso, Perpetuo Soccorso. C'era una bellissima chiesa lì vicino Rieti, a Lisciano, un piccolo paese, barocca, bellissima chiesa, dedicata alla Madre del Perpetuo Soccorso. Non mi ricordo bene la storia, ma comunque c'è un titolo che ella stessa si è data, no? Per essere così vicina a noi, da essere il nostro perpetuo soccorso. Quindi non possiamo desiderare di meglio che un perpetuo soccorso come Maria Santissima. Ecco, non possiamo avere più grande dolcezza nell'essere soccorsi, più grande bene nel guardare avanti, nel vivere nell'amore di Maria, che ecco, il suo perpetuo soccorso, il suo perpetuo soccorso. Ecco, allora cerchiamo di fare tesoro di questo dono. Cerchiamo di fare tesoro dei beni, dei benefici che ci vengono da Dio. Non disprezzarli mai, soprattutto la sua Santa Madre, che è piena di grazia, piena di bontà, piena di soccorso per tutti coloro che si affidano a lei. Beh, ci fermiamo qui per la seconda parte della nostra trasmissione. Conosci la Madonna, cari fratelli. Riprendiamo tra poco tempo. Ave Maria, cari fratelli, di Rade Buon Consiglio.
J'irai voir Marie, ma joie.
Ave Maria, cari fratelli, grazie e buon consiglio. Riprendiamo e concludiamo la nostra trasmissione. Conosci la Madonna? Siamo alla conferenza 113, ancora la resistenza della difficoltà per mezzo dell'abbandono a lei. Ecco il titolo un po' di questa conferenza tenuta ai professi solenni. Quindi erano giovani che avevano appena cominciato il cammino, hanno finito l'anno di noviziato, l'anno della prova, erano stati ammessi alla professione religiosa, forse 15, 16 anni, 17, 18, insomma, tutti giovanissimi. Certamente la vita era ancora da vivere e da spendere per l'Immacolata, nella grande avventura di Nepokalana, la città dell'Immacolata. Ecco, il giardino dell'Immacolata, che tante anime ha consacrato e offerto a lei. L'Immacolata possiede quest'arte di poter volgere ogni male in bene. Ecco, la Madonna ha questo potere, solo lei ce l'ha. Noi non ce l'abbiamo, l'abbiamo solo se ci offriamo effettivamente all'Immacolata. Quindi gradire anche il male, gradire anche la persecuzione, gradire anche, ecco, gli ostacoli, le difficoltà che si abbattono inevitabilmente sulla nostra vita, si abbattono come si sono abbattuti sull'Immacolata. L'Immacolata però è resistita, una roccia eterna, perché fondata su Cristo, fondata su Dio, solo la pura fede, non su rimedi umani. Poi il Signore ha dato anche all'umanità il suo consenso, il suo contributo, gli ha dato la forza, però quello che vuole è l'atto di fede, l'atto interno della fede che non deve mai mancare. L'Immacolata possiede l'arte di poter volgere ogni male in bene, anche se qualcosa non andasse come dovrebbe. Ognuno faccia un atto di contrizione, offra l'Immacolata e potrà stare pienamente tranquillo che l'Immacolata volgerà ogni cosa ad un maggior bene, ovviamente nella misura che si voglia collaborare con lei. Se noi diciamo sono tutto tuo, però poi facciamo gli affari nostri, sì, ci penso, però poi pensiamo altre cose, beh, ancora il nostro abbandono non è totale. Invece se veramente lo facciamo con continuità, con speranza, con dedizione, con umiltà, con forza, ecco, la Madonna non può che ascoltarci. E quindi offriamo all'Immacolata con un atto di contrizione. Ho sbagliato, Maria, non ho pensato a te, no? Sempre, non ho lavorato per te. E puoi stare tranquillo, la Madonna ti ascolta. Ascolta, se fai un atto vero di contrizione, quello che si chiamava una volta atto di contrizione perfetto, cioè rinunci pienamente a tutto il peccato che hai, tutto ciò che di male ci può essere stato in te, che può aver offeso l'Immacolata. La Madonna ascolta, no? E poi come vuoi collaborare con lei? Con quali mezzi? Con tutto te stesso. Bene, anche nella tua povertà, la tua miseria, il tuo nulla. Ecco, sappiamo San Francesco che non aveva neanche tanta cultura, però la sua predicazione era così efficace, valida, la sua predica del silenzio, no? Perché tutto quello che faceva voleva farlo in unione e gradimento di Dio e della Madonna, ovviamente. Non c'è mai motivo di turbarsi. Non c'è mai motivo di turbarsi, mai nessun turbamento. Ricominciare subito, non rimandare. Il serafico padre San Francesco, quando stava per morire, disse: ricominciamo, fratelli, dobbiamo ricominciare continuamente, nonostante tutte le nostre debolezze e miserie. Ricominciamo, ricominciamo. Ecco, San Francesco non era mai pago di tutto il bene fatto, di tutto l'amore che aveva riversato, ecco, nei cuori degli uomini. Ecco, doveva riversare sempre, sempre di più, perché non aveva mai cominciato, secondo lui. In tutta questa faccenda delle tasse ci sono anche dei moventi politici, perché ci sono tante tasse anche oggi, no? Non è che ce ne sia bisogno a livello sociale, politico, economico. E perché si vuole distruggere i cittadini, ecco, veramente lo Stato massonico rivela il suo vero volto, no? Non gli interessa nulla dei cittadini, non è come l'epoca Lanov, che è per il bene di tutti, no? Non solo di quelli che vivono al suo interno, ma anche quelli esterni. Per questo si fa apostolato. Invece lo Stato è lo Stato moderno, lo Stato massonico, lo Stato liberal progressista, lo Stato ateo, ecco, lo Stato laicista. non vuole il bene degli uomini, non interessa niente, perché gli uomini sono come numeri, no? Sono una somma, insomma, una somma statistica, non sono individui con la loro personalità, unici e irripetibili, come Dio li ha fatti, come Dio li ha creati. Non c'è questa filosofia nella massoneria, c'è solo la massa, appunto, lo dice anche la stessa persona, la massificazione umana. No? Gli uomini tutti uguali, fatti con il pennello, fatti con lo standard, lo stampino, sono, diciamo, prodotti di una catena di montaggio, una catena economica di produzione e basta. Questo è l'uomo moderno, no? Ecco. Ma sappiamo che non è così. Sappiamo che la Madonna vuole un rapporto personale con ciascuno di noi. Vuole un'adesione personale, vuole una vita personale, perché San Francesco è San Francesco, Sant'Antonio è Sant'Antonio, Fra Egidio è Fra Egidio, insomma, Rufino è Rufino, e ognuno è se stesso, però ecco, ognuno ha qualcosa da dare, perché ha qualcosa della Madonna in sé, quindi ha qualcosa che lo assomiglia a Dio e per cui può andare fiero, no? Ecco, non c'è mai motivo di turbarsi perché ecco, il Signore ci dà, e ci dà anche nella comunità, nello scambio, nella condivisione dei beni. In tutta questa faccenda delle tasse ci sono anche dei moventi politici. Da parte nostra facciamo tutto quello che possiamo. Innanzitutto facciamo ogni sforzo affinché ciascuno si lasci guidare sempre più da lei. Questo è il mio desiderio, no? Che venga stampato il giornalino. Sì, mi piace che venga stampato. Che la tipografia funzioni, ma è più importante che mio fratello si lasci guidare sempre più da lei. Qui bisogna rompere ogni limite e non ricordarsi solamente di tanto in tanto del fine per il quale lavoriamo. Anzi, sia quasi come il nostro vizio, ricordarci sempre del fine. Che devo fare? Lo faccio per l'Immacolata. Piace questa l'Immacolata. L'Immacolata è attenta a questo. L'Immacolata vuole bene a quello che faccio io. L'Immacolata desidera quello che io desidero. Ecco. E allora sì, possiamo andare avanti con sicurezza e con tranquillità, ma non altrimenti. Ecco. Qui bisogna rompere ogni limite, non ricordarsi soltanto di tanto in tanto del fine per il quale lavoriamo, anzi sia questo come il nostro vizio, la mia ossessione, fare la volontà dell'Immacolata. Di cui continuamente ci ricordiamo, soprattutto dobbiamo ricorrere incessantemente a lei. Quando abbiamo qualche difficoltà, offriamola a lei in proprietà. Ecco, è tua Maria questa difficoltà, è tua questa persona che mi molesta, è tua questo disagio sociale, questa povertà che vivo, è tuo questo rifiuto degli altri di aiutarmi. Ecco, mi affido, ti offro tutte queste cose. Ecco, se siamo così, veramente la Madonna risolverà tutti i nostri problemi. Forse sarà necessaria anche la croce. Venga pure, non ci sottrarremo adesso. Ebbene, spesso la Madonna non ci toglie quello per cui dobbiamo soffrire e combattere, perché è proprio lì la nostra santificazione, nel combattimento, nella sofferenza, come i bambini di Fatima. I bambini di Fatima si percossero da soli. Quando seppero che la Madonna amava, ecco, la penitenza, voleva il sacrificio a favore di tutti, però poi ecco la Madonna stessa, ecco, gli fece vivere la sofferenza piena, no? La malattia, la spagnola. Giacinta fu operata dolorosamente, senza anestesia, l'ospedale di Lisbona, morì senza la mamma, senza nessuno, anche addirittura senza i sacramenti, perché talmente sprigionava serenità, pace il suo volto anche nella malattia, che sacerdote la vide, dice, ma questa non sta per morire, è possibile che stia per morire? La vedo così serena, così piena di dolcezza, sembra l'immagine della salute. E morì la notte stessa che il sacerdote aveva pronunciato queste frasi, ma perché la Madonna l'aveva talmente presa e trasformata, no? Ecco, che l'ha fatta diventare quasi un'altra se stessa. Quindi le tasse, non facciamo conto alle tasse, bisogna rompere ogni limite, non ricordarsi solamente di tanto in tanto del fine, non lasciarsi prendere, ecco, non ho i soldi per pagare, ecco, e adesso siamo sul lastrico, ecco, adesso non possiamo più lavorare. Ci penserà la mamma, sei tu, sei suo, appartieni a lei, sei completamente suo, allora tutte queste cose non ti devono interessare, non ti possono interessare perché c'è qualcosa di più grande e divino che occupa la mia mente, che occupa il mio corpo, che occupa il mio spirito e quindi dobbiamo solo ricorrere incessantemente a lei, come è il vizio, dice San Massimiliano, di ogni religioso di epoca Lanoff. Soprattutto dobbiamo ricorrere incessantemente a lei quando abbiamo qualche difficoltà, offriamola a lei in proprietà, quando c'è qualche questione complicata, doniamo anche questa a lei, la quale è capace di sistemarla e raddrizzarla. Forse sarà necessaria anche la croce, venga pure, e non ci sottrarremo adesso. Oggi è sabato, dice San Massimiliano, giorno della Santissima Madre. Domani è domenica, festa di Santa Teresa di Gesù Bambino, ecco, siamo quindi, 2 notte e 2 ottobre, quindi ecco, sì, siamo vicinissimi alla festa di San Francesco. Infatti, dopodomani è la festa del Serafico Padre, San Francesco, perciò sono giorni di lavoro per i più giovani, necessario spiegare loro e star loro vicino e fargli comprendere che la nostra vocazione all'Immacolata deve essere partecipata anche agli altri, sì, perché uno può rischiare, cioè, beh, io voglio bene l'Immacolata, basta. Invece l'Immacolata vuole farsi conoscere, vuole essere madre di tutti, la sua natura sociale, ma è la sua natura soprannaturale, soprattutto, ecco, quella di essere madre della Chiesa, regina della Chiesa, ecco, colei che realizza il bene della Chiesa, integrale, perfetto. Soprannaturale, noi dobbiamo avere gli stessi suoi sentimenti di missione verso la Madonna, non verso qualche cosa, no? Di materiale. Il padre provinciale vuole che io vada a Zakopane, preferirei non andare da nessuna parte, ma così vuole l'Immacolata. Farò gli esercizi spirituali e voi per favore pregate per me, perché mi doni illimitatamente l'Immacolata, predicando agli altri, non diventi rebo io stesso. Ecco. Fare i corsi di esercizio è molto delicato, un lavoro, un mestiere molto delicato, perché bisogna indurre gli altri a una virtù, bisogna dare il buon esempio, bisogna ecco, impegnarsi nella vita spirituale, ma far sì che appunto la nostra parola non si disgiunga dalla vita, se no siamo schizofrenici, diciamo cose in cui non crediamo e facciamo cose che poi ordinariamente non facciamo, solo durante gli esercizi, ma questo appunto è una vita disordinata, una vita doppia, duplice, bipolare, come si può dire. Ecco, prendetevi cura dei più giovani, i quali non osano avvicinarsi a uno più grande, e perciò i più grandi si avvicinino a loro, ecco, come voleva San Benedetto con i suoi monaci, no? Parli prima il più giovane della comunità, quando si riunisce il capitolo, parli prima il più giovane. Anche lì può parlare lo Spirito Santo. Anche lì può esserci lo Spirito Santo, può esserci, ecco, la vita di grazia, la vita eterna che scorre là dove vuole, quando il Signore vuole, come vuole, persino tra le persone, ecco, che hanno meno esperienza spirituale. Perciò i più grandi si avvicinino a loro. Che anche noi possiamo dire con San Paolo, fratelli, fatevi miei imitatori, chiediamo all'Immacolata che ci insegni a farlo. Vogliamo conquistare tutte le anime a lei, indirizziamo a tutta la nostra vita questo fine, conquistare ogni anima a lei. Padre Marmellato lo chiamavano, no? Vedete com'è dolce, eh? Dolce perché la sua parola è dolce, perché è la parola dell'Immacolata. Vuole conquistare tutte le anime. Nessuno è lesinato, non tutti devono diventare frati francescani dell'Immacolata in epoca Lanoff, però ecco, questo istinto missionario, questo desiderio, questo fiuto per le anime, salvarle dal peccato, salvarle dalla doppiezza, salvarle dalla miseria spirituale, dal fango in cui sono cadute. Questa è una vocazione intima proprio sia del cuore di San Francesco che del cuore di Cristo. E del cuore di Maria Santissima. Possiamo essere tranquilli se qualcuno, soprattutto il nostro fratello, vive nel peccato, vive nel disordine morale, vive al rischio dell'inferno. Ecco. E allora cerchiamo. Cerchiamo di essere più fedeli alla Madonna in questo. Va bene, cari fratelli, abbiamo terminato qui la nostra conversazione. Rischiamo di essere dell'Immacolata. Nella difficoltà, mettiamoci alla prova con lei e in lei vedremo la sua luce. Ave Maria, cari fratelli, tirate buon consiglio.